Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, eccoci insieme con Spiccioli di Fede con Claudia per la quarta volta. Grazie Claudia, hai avuto una pazienza, però è stato davvero interessante. Abbiamo affrontato discorsi e tematiche anche molto scottanti, però secondo me la verità vince su tutto, perché ci sarà qualcuno che si è trovato in un caso o nell'altro. Siamo stati poliedrici oggi.
Sì.
Oggi, la settimana scorsa, l'altra ancora. Volevo ricordarvi i recapiti dei nostri programmi. Per mandare un WhatsApp, un SMS o chiamare, potete farlo al 338-52-23-006. Quindi, ripeto, 338-52-23-006. Se volete scriverci un'email a info@crcmedia.it e vi ricordo che questo programma sarà disponibile nel podcast su crc.fm. Volevo anche riassumere, se riesco brevemente, tutta questa vita. Solo 30 anni, se avessi avuto 50 saremmo stati qui a fare 25 puntate. Sì, probabilmente sì. Allora, questa giovane donna, 30 anni, che va per i 31, attualmente sposata con un bambino di nome Gioele di 8 mesi, una ragazzina normale in una famiglia settentrionale, nata a Via Mercate, nel centro una sorella più grande, una sorella più piccola di vari anni, papà e mamma che lavoratori semplici, una famiglia medio borghese, insomma stanno abbastanza bene. Con una babysitter che le ha dato una buonissima impronta meravigliosa, di cui ricorda ancora le cose belle, me l'ha raccontato nella prima puntata, ve lo voglio ricordare, e abbiamo visto proprio come anche l'impronta della fanciullezza di chi le cresce una persona ha un'influenza poi per tutto il resto della vita, tant'è che facevamo notare le differenze tra lei che è cresciuta con la babysitter, la sorella più grande con i nonni, e l'altra più piccola in realtà un po' con il genitore, un po' con così. Questa famiglia unita adesso, man mano che sono grandi, perché l'età di differenza era moltissima prima, però dei genitori attenti che in fondo hanno anche usato la tecnica giusta con questa ragazza un po' ribelle, diciamo, una ragazzina che già a 3 anni aveva le idee molto chiare, non voleva gli occhiali perché le rovinava l'immagine, quindi vi lascio immaginare. Abbiamo introdotto in questo, tant'è che lei ha studiato anche liceo sociopsicopedagogico e quindi in qualche modo un po' sui bambini ne sa, quanta influenza può avere la televisione o l'educazione o il modo di vedere, l'influenza anche dei cartoni animati addirittura su un bambino, e cresce un po' ribelle, un po' vivace, diciamo, più che ribelle. Finisce le scuole con una media buona, non ci sono preoccupazioni, non ci sono problemi. Fa un'adolescenza normale, troppo normale no, perché nell'adolescenza ha avuto un po' di turbolenza, ha frequentato compagnie di bravi e cosiddetti ragazzi con i quali però ha condiviso droga e cose che, tant'è che io ho fatto un esempio dicendo magari vediamo un ragazzo di buona famiglia, lo vediamo ben vestito con i capelli gelati indietro, diciamo che bello che è col fiore della gioventù, e poi magari si incontra con i suoi amici anche d'infanzia e si drogano o bevono. E abbiamo parlato anche dei genitori, come devono fare, come devono stare attenti ai dettagli della vita dei loro figli, insomma abbiamo un po' variato su tanti argomenti. Finché questa ragazza con esperienze più o meno da cui poi non ne esce, perché in qualche modo vive certe esperienze per viverle con gli amici, ma non viene mai intaccata veramente. Arriva all'età di 18-19 anni che incontra di nuovo un giovane col quale aveva vissuto una grande amicizia sin da bambina, e quindi si rincontrano, però nasce un rapporto, una relazione. E qui inizia un momento un po' difficile della vita, che abbiamo approfondito con una puntata intera, perché questo ragazzo aveva avuto un'esperienza extracorporea, dove era uscito dal corpo e si era visto in un incidente stradale steso per terra, e da quel momento cerca attraverso l'occultismo una spiegazione a questo, e si introduce attraverso blog, internet, attraverso letteratura satanica, attraverso esperienze con medium, in un mondo che è pericolosissimo. Molto pericoloso, nel quale introduce praticamente anche questa giovane, perché in qualche modo vuol condividere con lei, e lei per l'ennesima volta, per far piacere anche al ragazzo come aveva fatto piacere agli amici quando usava la droga, si introduce, vuole capire anche lei, fare queste esperienze, perché lui tentava sempre di uscire dal corpo ancora, eccetera, e ci provava pure lei. In qualche modo però, nonostante l'abbia fatto solo per curiosità, In realtà Satana ha lavorato molto bene, travestito da questo angioletto di luce, per stare insieme a questo ragazzo col quale lei stava bene, dialogava tantissimo, si trova a vivere un'esperienza di anoressia. Un'anoressia che la porta da 55 fino ai 38 kg. Guardate che è tanto. E nel giro di poco tempo poi ribelle, incomincia a tingersi i capelli, incomincia a tenere la faccia sempre abbronzata, incominciano a vedersi le ossa, tant'è che non piace più neanche al ragazzo col quale si trovava, i genitori non possono intervenire perché lei assolutamente non permette, e questa nuova dimensione di vita la rende cattivissima, soprattutto nei confronti dei genitori, ribelle, insolente, prepotente con i genitori. E i genitori vedono che vive un momento difficile, non sanno a cosa attribuirlo, però allo stesso tempo lasciano che viva questa esperienza perché non hanno un altro modo. Stava bene quando lei era fuori di casa. E lei si sdoppia in una persona che in casa è terribile, quasi bestiale, e nel lavoro si nasconde ancora la brava ragazza. Va avanti questo rapporto, tanto da arrivare al punto che dorme in continuazione poi quando si incontra, dalla debolezza forse anche fisica, questo ragazzo fa le sue ricerche continue su internet, si introduce sempre di più, introduce in qualche modo anche lei verso medium, anche all'estero, in Svizzera, così, dove fanno delle esperienze degli spiriti, dei morti, e quindi registrando con delle registrazioni, lei vede che sono cose vere e in parte ci crede in questo, finché il ragazzo, stanco della relazione e di lei, che forse non gli piace neanche più fisicamente perché era proprio scarna, magra, la ragazza Claudia puntava sul fatto che volesse i polpacci piccoli e forse le gambe magre perché erano muscolose, vede solo quel lato, non si accorge che è scarnita, che proprio non è più neanche piacevole a vedersi. E il ragazzo, con la scusa che Claudia vuole una famiglia normale, regolare, e lui invece vuole percorrere quella strada che aveva intrapreso di occultismo e che voleva una donna che lo seguisse con molto e maggiore interesse, la lascia. E lì inizia a percorrere un tragitto questa giovane ragazza, diciamo così, già 23enne, incominciare a rivivere ancora il ritorno alla sigaretta che aveva smesso con questo ragazzo, che pareva che questa cosa di buono l'avesse fatta, come tutte le cose brutte hanno qualcosa di apparentemente buono, e inizia relazioni anche con due o tre persone contemporaneamente, ma non è più soddisfatta, il suo cuore è arido, triste. Incomincia un giorno di Natale a porsi la domanda, perché lei da bambina andava in chiesa cattolica ma non aveva capito il senso di niente, incomincia a chiedersi chi è questo Gesù di cui parlano, e lo cerca da sola, lei cerca su, non sa a chi rivolgersi, va dalla chiesa cattolica, non trova niente, non c'è una risposta a lei, anzi non ci va neanche perché tanto la risposta non c'è, e sulla barra di internet mette Gesù nel cuore. Pensa che Gesù possa essere nel cuore, come trovarlo, come cercarlo, e si introduce in un blog, e dalla padella cade nella brace. E quindi un'altra cosa diabolica che arriva nella sua vita, che trova un uomo più grande di età che si spaccia per un evangelico, e comincia a parlare di Gesù. Lei in qualche modo conosce Gesù in parte, ma questo uomo che si è staccato dalle chiese e vive tutto a modo suo, acquista la fiducia di questa ragazza fino al punto da avere una relazione con lei, dicendo che tanto, anche se si crede nel Signore, le relazioni prematrimoniali sono possibili, perché se non ci si conosce sotto quell'aspetto probabilmente non si può andare d'accordo nel matrimonio. Però lei è troppo piccola di statura, siccome lui in passato ha avuto una moglie che era troppo piccola e tutti la deridevano, non poteva essere lei la donna della sua vita nonostante avesse questa relazione, perché era piccola di statura, e quindi c'era una contraddizione unica. E lei questo discorso la insospettisce e dice: come mai? Guarda all'apparenza, perché lei sarebbe stata disposta, nonostante fosse un uomo molto più grande di età, di dire: se me l'ha mandato Dio che mi sta portando la verità, io sono disposta anche a vivere una relazione. Capita in un campeggio estivo, e lì veramente presa, perché quest'uomo non frequenta chiesa e la monopolizza in casa in continuazione, ma lei sente il desiderio di comunione con una chiesa, con dei fratelli, va a un campeggio estivo e lì capisce che qualcosa non quadra, tant'è che torna indietro e vuole rompere questa relazione. Rompe questa relazione, lui l'accetta questo perché probabilmente aveva solo approfittato di questa ragazzina ingenua, e lei piano piano incomincia a cercare una chiesa, e questa chiesa la cerca a destra e a manca, si introduce in una chiesa e incomincia a trovare la verità. si disfa anche di questo. Abbiamo parlato di un tizzone scampato dal fuoco praticamente, e quindi questa ragazzina da sola, con l'aiuto del Signore, la scampa sia dalle grinfie di Satana in un modo, sia dalle grinfie di Satana in un altro, travestito con due abiti diversi. Eravamo arrivati fin qui. E le puntate sono tante, tante cose si sono introdotte all'interno, quindi vi consiglio di andare a cercare le varie puntate per capire come poi abbiamo deviato un po', per dare consigli per mezzo di questa testimonianza che è veramente complessa, particolare, delicata, delicatissima direi. Adesso io mando un brano musicale, ci troviamo nella seconda parte e inizieremo a sentire Claudia. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ciao Claudia.
Ciao.
Ti introduco dopo aver parlato di te. E eravamo arrivati qui, finalmente a qualcosa di un po' sano.
Sì, esatto.
Forse adesso inizia il momento in cui succederà delle cose che ti portano sempre di più verso la luce.
Esatto, esatto, esatto. Infatti quando poi ho trovato la chiesa giusta, diciamo le persone giuste, sono riuscita poi a conoscere sempre di più il Signore e comunque anche a cambiare quelle cose che in me ancora, diciamo, non andavano bene o comunque non mi portavano a vivere quella vita comunque piena che io stavo cercando.
Però posso farti una domanda? Perché tu avevi detto a Gesù di entrare nel tuo cuore, mm-hmm. avevi detto una cosa così semplice, mm-hmm. e l'hai fatta in maniera semplice, però non mi hai mai parlato di pentimento. Nelle puntate scorse, perché la prima cosa che fa il Signore quando entra in un cuore è creare un senso proprio di peccato. Quando veramente ti entra e ti rinnova, nasci di nuovo, ecco, quando c'è la nuova nascita, mm-hmm. reale, profonda, e non una semplice conoscenza, c'è anche il senso del peccato, cioè quella croce ha un significato. Quando tu ti accosti alla croce di Cristo, che è morto per i tuoi peccati, per rimetterti i peccati, è lì che nasce la creatura nuova. Però tu fino a questo momento hai parlato di che hai chiesto a Dio, a Gesù, di entrare nel tuo cuore, ma non ti sei soffermata sul senso proprio del peccato. E tu nella tua giovane vita ne avevi avuta, perché ti eri avvicinata all'occultismo, ti eri avvicinata a relazioni fuori, alla droga, a ribellione familiare, quindi c'era una vita di cui chiedere perdono.
Sì.
Ho fatto una domanda...
No, hai fatto una domanda giusta, ma ho detto talmente tante cose che poi ho tralasciato delle cose importanti, che appunto quando ho accettato Gesù nella mia vita, cioè una delle prime cose che ho fatto è andare a chiedere perdono ai miei genitori, perché avevo capito che li avevo proprio trattati malamente.
Avevi il senso del peccato dentro?
Sì.
Di tutto quello che avevi fatto?
Sì, sì, assolutamente.
Allora com'è che, per esempio, nonostante fossi ritornata nel peccato con un uomo che si stava accostando a te in malafede, è stato un pungolo però? Cioè il senso del peccato c'era. Mm-hmm. Ti volevi fidare di un uomo, ma qualcosa che ti turbava dentro profondamente c'era?
Sì, e comunque... cioè il Signore quando tu hai una relazione con il Signore, quando tu accetti Gesù nella tua vita, è proprio come una relazione con una persona amica che ti fa capire, ok, questo è giusto, oppure guarda, hai fatto quest'altra cosa e magari devi chiedere perdono a quella persona perché hai sbagliato, o magari se una persona stessa ti fa un torto, come magari questa persona è stato, o magari il ragazzo con cui facevo occultismo, ok? Basta, cioè nel senso, perdonali, ho perdonato te e quindi tu perdona loro, non torna, cioè comunque.
Ma questa ragazza,
passi.
Questa Claudia che entra finalmente in una chiesa, in una relazione sana con Dio, entra ferita, entra sanguinante, entra con un cuore che ha necessità di essere risanato, o entra già così, semplicemente guarita?
Cioè, ovviamente avevo bisogno di guarigione su tanti punti di vista, perché comunque in questo anno e mezzo mi ero concentrata su conoscere chi era veramente Dio, e piano piano, quando sono arrivata, diciamo, a contornarmi anche, secondo me, di un ambiente giusto, allora lì Dio ha deciso che adesso è il momento che ci concentriamo su di te, e tutto quello che è stato in passato, o comunque le insicurezze che avevi in passato, gli errori che sono stati in
perché
passato.
Ti hanno ferito, no? Il primo, certo. Inizialmente, vabbè, non ti sentivi adeguata, quindi cadi nell'anoressia perché era un problema di insicurezza estetica ed esteriore. Poi ti lascia il ragazzo e sempre per un motivo estetico, e poi quest'uomo sempre per un motivo estetico non decide di prendersi cura di te e di averti come compagna della vita, cioè è sempre uno stesso punto che viene toccato.
Fondamentalmente...
E torniamo alla bambina che non voleva gli occhiali, esatto. Perché avrebbe rovinato l'immagine.
Sì, fondamentalmente tutto quello che mi ero costruita quando ero piccolina, cioè volevo la mia immagine così, o comunque l'essere accettata dagli altri, cioè queste esperienze mi hanno reso
segnata.
Molto insicura, sì, mi hanno reso ancora più insicura, nonostante io cercassi quella sicurezza,
certo.
Da parte delle persone. E una cosa in più è stata il conoscere il mio attuale marito, perché è stato un po' difficile, nel senso che queste insicurezze sono comunque, nonostante io abbia poi iniziato a frequentare una chiesa, non quella che frequentava il mio attuale marito adesso, che si chiama Marco, posso dirlo?
Attuale e unico, devo
attuale,
dire.
Attuale, sì, è unico, certo.
Diciamolo.
Sì, è importante, e unico rimarrà. Cioè queste insicurezze hanno continuato, cioè, a esserci, nel senso che avevo anche paura a cercare una persona che, con cui poi condividere la mia vita matrimoniale, condividere la mia vita in futuro, per cui ho pregato tanto su questo e anche il Signore mi ha guidato qui in questa cosa. E quando ho conosciuto
Marco... Voglio fermarti un attimo, perché guardate come veramente abbiamo un'immagine distorta di noi stessi, no? Perché una persona come te non dovrebbe avere nessun tipo di problema di questo genere, perché è tutto al posto giusto. È snella, minutina, il nasino a posto, gli occhi sul verde, è carina. Cioè, voglio dirti, veramente l'immagine distorta che abbiamo di noi, che non è la realtà, ma cosa ci convinciamo? E diventa un punto di insicurezza, così come nell'anoressia tu vedevi solamente le gambe e i polpacci grossi, il resto non lo vedevi, ci fossilizziamo su certi aspetti della nostra vita che ce la rovinano la vita, ma non sono la verità.
Sì, sì.
Pensate all'inganno, pensiamo all'inganno anche del diavolo nei confronti della nostra vita. Una persona carina come te, che problemi ha a trovare un uomo o essere sicura di se stessa? Non ha niente fuori posto. Eppure ti ha rovinato la vita questo aspetto,
sì.
Ed è ridicolo, assurdo. Questi sono inganni veramente del diavolo.
Esatto, sì. Ti ringrazio.
E lo dico arrabbiata.
Ti ringrazio dei complimenti, comunque sì. Diciamo che questa insicurezza comunque è durata anche quando io ho conosciuto mio marito, cioè poi all'epoca era mio fidanzato, e cioè l'insicurezza mi ha portato a essere molto gelosa, e quindi all'inizio avevamo vissuto una relazione comunque dove probabilmente sia lui soffriva, perché io ero un po' pesante e io stessa però soffrivo, cioè, sai, non ero una di quelle persone possessive che voleva esserlo perché voleva tenere sotto controllo le cose, cioè io ci soffrivo.
Ma perché tu hai chiesto prima di trovar lui al Signore se era l'uomo giusto, cioè ti sei posta delle domande?
Sì, 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 assolutamente. Anzi, quando ho smesso, ok, di cercare la persona giusta, ho detto ok, Signore, io ho capito che devo aspettare, cioè tu mi darai la persona giusta.
Ti sei rassegnata.
Aspetto, mi sono rassegnata ed è arrivato lui. E praticamente era come tutta una contraddizione, nel senso che io avevo già passato quell'esperienza dove ero troppo bassa per quella
tipo.
Persona, ok. Mio marito è alto 1,96.
Quindi, tanto per
metterla sul comico, sì.
Sì.
E quando poi lui, diciamo, si è dichiarato a me, che è stato nel giro di 2 settimane dopo che ci siamo conosciuti praticamente.
Cioè un uomo di quasi 1,90 tu praticamente.
Sì, sì, 1,96.
96?
Sì, sì, 96.
Avevo capito 86.
No, 1,96.
2 metri.
Allora io, cioè, ho detto, oddio, ma adesso cosa devo fare? Cioè, ma sarà giusto, no? Perché poi quella persona che mi aveva fatto conoscere il Signore mi aveva messo anche nella testa, sai, le cose dalla testa non è che ti escono così,
no,
cioè
purtroppo
si formano,
no?
dei
sì,
mattoncini,
sì, sì, sì,
che
sì.
Poi dopo li devi buttare giù piano piano, no? Comunque il Signore li butta giù piano piano, però per un po' ti rimangono, e quindi No, sai, quando tu hai una relazione, cioè Dio non mette insieme due persone, questo è quello che diceva lui, due persone, cioè devono essere compatibili anche fisicamente, due persone per poter stare insieme. Per cui io avevo questo concetto nella testa e dicevo, ma adesso io stare con 1,96 come faccio? Cioè, è giusto, sbagliato? Signore, io adesso io voglio sapere se è la cosa giusta o no. E quindi dopo un po' di insicurezza... sono tornata in questa chiesa di Forlì, in quel periodo in cui lui si è dichiarato, ma io ero un po' insicura, e gli ho detto, guarda, secondo me è meglio che non ci vediamo per 6 mesi, perché io devo capire il Signore cosa vuole, cioè se tu sei quello giusto o no. Lui mi ha detto, vabbè, io ti aspetto, cioè, cosa ti devo dire?
Tuo marito?
Sì.
E perché dovevi tornare nella chiesa di Forlì?
No, no, io cioè, ho detto, aspettiamo 6 mesi, cioè, cerco di capire un attimo, e poi dopo, se in 6 mesi tu non hai trovato nessun'altra, e io neanche, allora vuol dire che sei quello giusto.
Mamma mia. Guarda, cioè, io sono il tipo che se Dio mi avesse dato anche uno sulla sedia a rotelle l'avrei presa, e quindi non sarebbe stato compatibile, perché stavo in piedi e lui seduto,
ecco,
per dirti,
sì, cioè, sì, infatti.
No, ma tante volte siamo convinti di certe cose, dobbiamo smontare, far smontare a Dio tutta la nostra mente per ricostruirla in Cristo, sì. Perché certe cose ci influenzano veramente tantissimo. Infatti la parola di Dio dice che dobbiamo anche i nostri pensieri rinnovarli in Cristo Gesù. Mandiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci ritrovati, volevo ricordarvi i numeri di recapiti per mandare un WhatsApp, un SMS o chiamare il 338 52 23 006, 338 52 23 006, per un'email info@crcmedia.it. E per questo programma ci sarà disponibilità di trovarlo anche nel podcast su crc.fm. Non solo questo, ma anche gli altri programmi. Fate l'esperienza col podcast. E stavamo dicendo appunto che addirittura ti aveva influenzato così tanto quell'uomo che ti ha introdotto, per così dire, nell'Evangelo, da farti lasciare l'uomo che Dio ti ha dato per 6 mesi.
Sì, che poi in realtà non sono passati 6 mesi, perché come stavo dicendo... era, diciamo, verso il periodo di Natale, Capodanno, e ero in vacanza, allora andai a ritrovare i miei amici di Forlì. E lì sembrava che mi si aprivano sempre gli occhi, no? Cioè, che
dove
il Signore mi parlasse,
campo.
Sì, mi parlasse sempre quando andavo a Forlì. E capii che effettivamente quelle erano solo paure mie, che erano solo insicurezze mie, e che... cioè nell'incominciare a conoscere una persona non c'era niente di sbagliato, che comunque il Signore mi avrebbe guidato se fosse stata quella giusta, e se non fosse stata quella giusta, va bene, ciao e basta, no? E quindi poi quando sono tornata a Milano abbiamo incominciato a frequentarci, e da lì poi è incominciata la conoscenza, e abbiamo incominciato una relazione che poi è diventata quella matrimoniale. Nel frattempo, comunque, io parlando anche con a quell'epoca era fidanzato, col mio fidanzato, di questa storia che era successa in passato, lui mi ha detto, guarda, se si farà risentire questa persona, cioè è il caso che, cioè, chiudiamo i ponti e basta, cioè non la devi più sentire, perché comunque non fa bene, e poi non farà bene al nostro rapporto. Sicuramente.
Certamente non fa bene.
E infatti così è stato, poi lui mi cercava.
Ancora?
Sì, e io non rispondevo, allora lui ha contattato mia mamma dicendo, sono preoccupato per Claudia perché sta frequentando delle persone che non vanno bene.
Non
era
niente.
Assolutamente vero. E vabbè, fino a quel momento io comunque a volte ci sentivamo sporadicamente, eccetera. Comunque lui sapeva che stavo frequentando questo ragazzo. E allora basta, poi abbiamo deciso che era giusto anche andare a fare un... cioè siamo andati dalla polizia e abbiamo fatto una specie di richiamo, cioè non era una denuncia, ma era un richiamo dove comunque i carabinieri sono andati a casa e gli hanno detto, guarda che se avremo ancora una segnalazione da parte di Claudia perché stai, diciamo, dando fastidio a lei e alla sua famiglia, cioè...
E tu avevano saputo poi chi era questa persona,
sì,
come
sì,
si era
certo,
comportata?
Certo, poi abbiamo parlato.
Ma io quello che voglio dire, che cosa voleva ancora da te? Una volta che tu avevi raggiunto la verità e quindi non avrebbe più potuto in qualche modo influenzarti, perché tu eri entrata in un sistema pulito, no? Dove la parola di Dio si viveva e tutto, cosa sperava di ricavare? Di rovinarti la vita?
Sì, è quello che appunto, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, anche cioè quello che Satana vuole fare, quindi ci prova in tutti i modi, insomma. Però poi è andata così e abbiamo fatto questo richiamo ai carabinieri e da lì io non l'ho più sentito.
Sì, perché ha rischiato anche di andare dentro, in galera.
Sì,
quanti, aveva tanti anni più di te.
Aveva almeno 20 anni più di me. Ah, ancora, immagino. E niente, quindi poi da lì in poi comunque è iniziata la mia relazione con quello che è
finalmente
mio marito.
La relazione sana.
Finalmente sana, tranquilla e piano
quanto
piano
avete
comunque...
di differenza tu?
Mio marito ha un anno in meno di me.
Vabbè, sì. Sì, però coetanee, diciamo.
Sì, poi tanto come altezza non si capisce che è più piccolo.
No, un anno cosa vuoi
poi
che sia?
Poi non è niente, sì. E quindi, insomma, poi il Signore ha iniziato a lavorare nella mia vita, perché comunque queste insicurezze c'erano ancora e si sono trasformate un po' anche in gelosia nei confronti di mio marito e, come ho detto prima, non si viveva
bene. Ma cosa pensavi?
Cioè,
gelosia, che pensieri avevi?
Sembrava come che io non ero mai all'altezza, no?
Beh, l'altezza non c'era.
No, a parte sua, ma anche delle altre ragazze, donne, anche che c'erano in chiesa, ecco, capisci? E quindi quando magari mio marito poteva apprezzare una qualità o un qualcosa che un'altra ragazza o persona aveva fatto, cioè a me dava fastidio, perché io dicevo, ma io non sono così, allora dovrei essere così, cioè era più, ecco, tutta questa, era più insicurezza che ho capito dopo. Io pensavo solo un po' di gelosia, pensavamo che era un po' di gelosia, però ci stava veramente comunque rovinando un po' la vita. E
come mai? Cioè lui è rimasto lo stesso pazientemente ad aspettare che ti passasse, che tu fossi rassicurata?
Sì, lui è rimasto pazientemente, cioè c'è stato un periodo che comunque ha detto no, tanto secondo me non cambierai mai, però in realtà poi il Signore veramente ha lavorato tanto e lo ha fatto anche cioè per mezzo del lavoro che ho fatto. E ho lavorato 9 anni in questo ufficio dove appunto poi ero dimagrita tanto e ho fatto queste esperienze, insomma, da
e
quando sono diventata cristiana.
Lavoro?
Sì, perché io ho fatto un anno in quel lavoro dove in quell'anno ho iniziato a dimagrire e poi mi sono appunto lasciata con quel ragazzo che faceva occultismo e ho conosciuto il Signore e quest'altro uomo.
Tutto, hanno visto tutti i vari passaggi?
Sì, questo luogo di lavoro ha visto tutti i miei passaggi e sino ad oggi ho lavorato lì e nel frattempo c'è stato un passaggio, diciamo, dalla società più grande, sono passata alla società più piccola, quindi ho cambiato anche capo, che comunque già conoscevo. E lui, vabbè, è un po' particolare, comunque bravo, e solo che se non fai un po' come dice lui, è un po' maleducato anche. E lui, anche lui era un artefice nel togliermi la sicurezza, no? Perché mi paragonava sempre,
tutta
la mia vita sulla mia insicurezza. Mi metteva sempre al piano della sua segretaria, quindi ma tu non fai così come lei, ma tu non sei così come lei, ma perché io nel frattempo sono diventata diciamo collaboratrice, aiutante della segretaria sua. Tu non sei così, non sei cos'ha, però il Signore, grazie a un incontro che c'è stato poi un matrimonio di questa mia collega, e mio marito ha conosciuto il mio capo e in quell'occasione ci sono stati degli episodi dove mio marito mi ha anche aiutato ad avere più sicurezza nel rapporto con il mio capo e quindi diciamo a rispondergli in modo educato, ma facendogli capire che io sono così e quindi cioè io mi accetto per quello che sono.
Certo.
E quindi diciamo piano piano ho veramente iniziato ad accettare quello che io ero nel mio posto di lavoro, con mio marito, all'interno della chiesa, all'interno di tutte le situazioni della mia vita, e ad oggi posso dire che, cioè, sono molto più sicura di quello che ero tempo fa, e vivo la mia vita molto più serenamente.
Però credo che tutto quello che è stato minato di te è la sicurezza di chi sei, del tuo valore,
sì,
e della tua parte anche estetica. La vita ti ha demolito attraverso persone che hanno voluto veramente distruggere questo aspetto della tua vita.
Sì, sì.
Però
sei
un miracolo vivente comunque, perché alle soluzioni finali ci arrivi, no?
Sì, 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 è vero. Grazie a Dio che mi ha aiutato, e cioè questa è stata la battaglia dove comunque Dio ha combattuto veramente, veramente per me, e sono grata a Lui che sono qua adesso, insomma, a parlarne tranquillamente, dicendo che Dio mi ha proprio liberato da questo. E sono sicura che non è finita, cioè, nel senso che ci saranno
30 anni,
che ci saranno
gioia.
Un sacco di ci saranno un sacco di battaglie ancora su questa,
ma ancora vittorie, ancora
ma
vittorie,
ancora vittorie, ancora vittorie, sì, perché comunque mi fido del Signore, quindi ci saranno molte vittorie.
Le battaglie ci saranno sempre,
sì,
nella vita,
sì.
Chi pensa che non ci saranno, che col Signore stiamo belli seduti e tranquilli, abbiamo fatto proprio notare che c'è un nemico che si contrappone perfettamente a Dio, no? E la battaglia ci sarà sempre, soprattutto se tu vuoi avanzare, vuoi andare avanti, vuoi procedere, vuoi servire il Signore, certo che ci saranno le battaglie. Se non ci fossero vuol dire che non appartiene al Signore, esatto. E non c'è nessun nemico che ti sta cercando di ostacolare, quindi anche il fatto che ci sono ti determina la posizione che stai occupando tu. E quanto sei stata importante per Dio, quanto ha voluto strapparti veramente dalle vie del Signore. Mandiamo un brano musicale e poi mi racconti il tuo matrimonio. Abbiamo,
sì,
l'ultima tranche, e
sì,
voglio sapere, perché lo anticipiamo, che è un egiziano tuo marito.
Sì.
A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci insieme. Quindi lui anche lui ti ha aiutato. Come si chiama?
Si chiama Marco.
Marco.
Sì.
Un egiziano che si chiama Marco.
Sì, sì. loro sono una famiglia di stirpe evangelica, e quindi, cioè, nonostante sono cresciuti e nati là in Egitto, al Cairo, loro poi sono venuti qua. Sono tre fratelli e sono venuti qui a Milano. Cioè, prima a Firenze, poi a Milano. E quindi hanno comunque nomi italiani.
Pensa.
Cioè, italiani e uno un po' inglese.
Come tradizione, cioè, si sono amalgamati bene alle nostre tradizioni o no?
Sì, sì, mio marito si sente più italiano che egiziano.
Non ti ha,
sì,
ancora portato in Egitto?
No, non mi ha ancora portato, perché adesso ho un po' di difficoltà ad andare lì, perché non ha fatto il servizio militare. Io?
No, lui.
La lingua araba?
Sì.
Sì, 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 perché lui è cresciuto lì. Cioè, lui è venuto qua che aveva 20 anni circa, più o meno.
Ah,
sì,
quindi
sì.
Non è da tanto che è qui. Pensavo fosse nato qui.
No, non è nato qua. È nato là, è vissuto là e poi è venuto qui, sì.
E poi, dimmi, l'hai conosciuto lui e pian piano avete capito che era lui l'uomo della tua vita?
Sì, pian piano sì, anche perché appunto è stato quella persona che mi ha aiutato ad acquisire piano piano più sicurezza in me stessa, perché comunque all'inizio ci sono stati appunto questi problemi magari di gelosia, che mi ricordo a tal punto che prima di sposarci, perché lui poi mi aveva chiesto di sposarlo, e
quanto siete rimasti fidanzati?
Siamo rimasti 2 anni circa, due
sì,
anni
sì,
e mezzo.
Sì, è la cosa giusta.
Sì, e ora siamo sposati da 3. E cioè ormai 3, dopo domani
ormai,
e quindi cioè lui mi ha aiutato ad avere sicurezza. E ecco, stavo dicendo, prima di sposarci, visto che comunque da parte mia c'era sempre questa insicurezza, questa gelosia, cioè lui mi aveva detto: ma tu sei sicura che vuoi sposarmi, no? Perché comunque ci sono tutti questi problemi. E io ho detto: guarda, cioè, se io questi problemi non ce li ho con te, cioè comunque ce li avrò comunque con qualcun altro, perché se io ho un problema di insicurezza, cioè ce l'avrò sempre fino a che Dio non mi guarirà. Per cui, cioè, se tu sei lo strumento che Dio ha messo davanti a me affinché io guarisca, cioè sono ben contenta. va bene. Allora ci siamo sposati, e infatti questo, cioè infatti lui è stato proprio lo strumento che, di Dio, che mi ha aiutato.
La cultura diversa non sta creando problemi di nessun genere?
Ni, cioè le tradizioni ovviamente sono completamente diverse, però diciamo che ci sono anche i miei suoceri che vivono, cioè, nell'appartamento di fianco a noi, e ci troviamo benissimo, cioè vicini.
Saresti la prima nuora che lo dice.
Sì, no, ci troviamo davvero bene, sì, sono brave persone, non si intromettono.
Che belle
sono
cose,
molto
che
di aiuto, sì, è proprio stata una benedizione, cioè questo matrimonio è una benedizione da parte del Signore, e lo vedo in ogni cosa. Come
ma non perché da parte del Signore non bisogna poi superare tutte le difficoltà,
certo,
del caso,
no, infatti,
perché non uno si aspetta le cose che piombano dal cielo, no?
No, assolutamente.
Non è così, si costruisce.
Esatto, ecco. Esatto. E poi no, comunque le difficoltà fanno crescere, quindi secondo me è bello anche che ci sono, cioè con mio marito non è che non ho difficoltà, anzi.
Guarda che non ti cambia chi ti dà sempre ragione,
no,
le cose che cambiano sono i contrasti, nel senso che tu sei una persona che ti segue e ti dice sempre o è d'accordo con te, non crea cambiamento in te. Il cambiamento si crea quando c'è una crisi, quando c'è qualcosa con cui ti devi rapportare. E quindi lì l'intelligenza della persona sta nel rapportarsi in maniera giusta, nel riconoscere anche che ruolo assumere in quella posizione, nel superarlo insieme. Questo è il matrimonio, questa è la vita, questa è l'amicizia, questo è il rapporto con il Signore, questo è il rapporto nella Chiesa. Non è né fuggire, né far finta che non ci sia il problema, ma nello scontro cercare la verità.
Sì.
E la verità nella Bibbia c'è sempre. Non esistono c'è la tua verità, la mia verità, e c'è la verità vera, che è quella del Signore. Quindi davanti alla verità vera si devono inchinare tutti, non c'è niente da
fare.
Questa è la costruzione.
Quindi vabbè, come dico, ci saranno delle difficoltà, però sono sicura che con il Signore le passeremo, e anzi ci aiuteranno a crescere ancora di più, quindi questo è ancora di più una benedizione, perché noi vogliamo crescere, ecco.
Nella Chiesa lavorate tutte e due?
Sì, cioè tutti e due con i giovani, cioè il gruppo giovani della
bellissimo.
Nostra chiesa, sì, è molto bello, ed è una cosa che ci piace fare. Ora vabbè, lui ha un po' meno tempo e sta anche studiando, va a scuola,
anche.
Cioè, va a scuola e poi va al lavoro, sì.
Sta diplomandosi, laureandosi?
No, diplomandosi, cioè in realtà in Egitto si era laureato, più o meno, cioè quasi laureato, e ha fatto due università, però sai, poi qua non vengono riconosciute.
Questo è orribile.
E quindi lui adesso comunque sta facendo una scuola che non c'entra nulla con quello che ha studiato, di elettrotecnica, quindi
sì.
Per fare tutt'altro, perché lavora come manutentore, quindi vuole specializzarsi un
po'
di più.
Certo, abbiamo, anche mio marito ha fatto questo lavoro. Pensa, elettrotecnico anche lui, pensa.
Vedi
che cosa c'ha comune,
ecco.
E poi avete deciso di avere anche un bambino insieme?
Sì, abbiamo deciso di avere un bambino, e anche lì abbiamo pregato, e ho detto quando, cioè, non so, fino a un mese prima che abbiamo deciso di avere, io dicevo no, perché ci sono i miei cognati che abitano anche loro vicino a noi, no? Cioè mio fratello ha un gemello, e questo gemello è sposato con un'altra ragazza rumena, tra l'altro, quindi abbiamo una famiglia internazionale. No, mio marito ha un
fratello
gemello. Sì.
Gemello uguale o
no,
o diversi?
Sono un po' diversi.
Gemelli diversi.
Sì, sono un po' diversi. E anche lui con la sua moglie, che è rumena tra l'altro, abitano, noi siamo nello stesso condominio all'ultimo piano.
Sì.
Ci sono tre appartamenti, abbiamo io e mio marito un appartamento, i suoi genitori con l'altro fratello di mio marito un altro appartamento, e il gemello con la moglie è un altro.
Strano, perché di solito sono sempre le femmine e le donne a tirare dalla loro parte il maschio, in questo caso
queste mamme
hanno avuto un potere straordinario.
Mia cognata con mio cognato hanno avuto quasi subito un bambino, e io però dicevo no, adesso no, è meglio aspettare.
Ma si sono sposati più o meno nel vostro periodo?
Sì, noi ci siamo sposati a marzo e loro a giugno.
Pensa,
sì.
Proprio anche...
Sì, perché io e i miei suoceri non li ho conosciuti prima, li ho conosciuti quando sono venuti per il nostro matrimonio. Quindi è stato proprio una cosa, un salto nel buio, diciamo, andare a vivere vicini. Però è andata bene, grazie a Dio. E quindi poi quando il Signore ha voluto... È stato un attimo, cioè io ho detto ok, forse dai, pensi che è arrivato il momento? E mio marito, sì sì, va benissimo. L'età
c'è, no? 30 anni, sì. Insomma.
E allora abbiamo provato e abbiamo pregato, è arrivato subito.
Subito?
Subito, sì.
Ed è nato un maschietto.
È nato un maschietto che si chiama Gioele e adesso vediamo se, se arriva anche un fratellino, una sorellina.
Subito?
Eh sì, dai. Sì, oh, ci piacerebbe, ci piacerebbe.
Davvero?
Sì, sì, a me piacerebbe avere tanti, tanti bambini, cioè almeno 5. Perché
no.
Sì. Sì. A me piacerebbe, sì, perché, perché dico l'ultima cosa, per me sento, cioè nel mio cuore, che come posso, diciamo, anche servire il Signore, dare gloria al Signore.
Puoi mettere
all'interno
al mondo figli per il Signore?
No, sì, perché anche posso, diciamo, crescere all'interno della mia famiglia, cioè servire il Signore all'interno della mia famiglia.
È bellissimo.
Con mio marito.
Tu
e
puoi addestrare figli, degli uomini e delle donne, per Dio. Hai già, se nascessero 5, è già un bel lavoro da fare.
Eh sì.
Bellissimo.
Vediamo cosa di
lui. Lui d'accordo?
Sì, beh, poi nella loro tradizione
5 figli è normale,
sì,
però
sì,
devi anche lavorare. Infatti per 5
dice,
figli.
Sì. Infatti il nonno dice, no dai, 5 femmine, 5 maschi. Sì, sì.
10,
è un po' tanto.
10 è un po' tanto, sì.
Guarda. Poi ho già 30 anni, dai.
Non so, dovresti farne uno.
Uno ogni
uno
anno.
Comunque ti ringrazio tanto.
Niente, grazie a te.
Di esserti aperta così. Spero tanto anche che le persone che hanno ascoltato traggano dalla tua storia e da tutto il tuo racconto ognuno una parte, attraverso il quale poter capire la verità, capire qualcosa che possa liberarle dal problema in cui si trovano. Quindi scriveteci, fateci sapere. Se è veramente aperta, e per far questo ci vuole anche amore, esporsi. L'ha fatto, ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
E poi ci dispiace anche lasciarci, però ci lasciamo. E questa volta, non dico per sempre, ma la tua storia finisce qua,
sì.
Attualmente la tua storia, poi dai, ce ne sarà dell'altro. Un abbraccio a tutti, alla prossima con una nuova storia. Ciao.
Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.